E cominciamo il nostro incontro segnandoci nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora bentrovati e andiamo avanti. Ricordate che siamo nel primo capitolo, abbiamo letto l'introduzione, il titolo, il primo poema e siamo nel versetto 12 in questa parte che ci accompagnerà fino a tutto il capitolo 2 e che cercheremo di concludere stasera. E che nella traduzione che vi ho proposto come punto di riferimento, oltre a quella della CEI che leggeremo, la traduzione di Vignolo, Roberto Vignolo, il titolo è quello appunto di un teatrino di Narciso, sindrome regale. Ricordate che appunto nel versetto 12 il nostro Coelet si presenta dicendo fui re di Israele a Gerusalemme e mi sono proposto di ricercare ed esplorare con saggezza tutto ciò che si è fatto sotto il cielo. Questa è un'occupazione gravosa che Dio ha dato agli uomini perché vi si affatichino. Ho visto tutte le opere che si fanno sotto il sole ed ecco tutto è soffio e un correre dietro al vento. Mi permetto già di correggere. Per chi si inserisce nei nostri incontri, naturalmente do l'indicazione di andarsi ad ascoltare sul sito gesuitibari.it gli incontri precedenti, perché naturalmente non possiamo riprendere le cose che abbiamo detto già negli incontri passati. E allora naturalmente ci siamo detti che Coelet questo non è un nome proprio, ricordate, per cui noi non sappiamo chi è veramente questo saggio che ha scritto queste riflessioni, no? Ricordate all'inizio dicevamo che il libro del Coelet più che una narrazione continua, no? Di un autore che si prende un periodo sabbatico e scrive un libro e più, secondo l'ipotesi degli studiosi, l'ipotesi che va per la maggiore, un diario, quindi una raccolta di pensieri che hanno come dire, quello che abbiamo visto all'inizio, quello su cui ci stiamo fermando adesso, elaborati in diverse fasi della vita di questo sapiente, che probabilmente era un maestro, da come poi si dice anche alla fine del libro, da parte di un suo discepolo, quindi anche un insegnante, e che dopo la sua morte sono stati raccolti da un discepolo che è andato a frugare, così ci permettiamo questa immagine, nella sua scrivania raccogliendo tutti questi fogli e mettendoli insieme. E allora qui il Coelet che si veste, si traveste da Salomone, aveva già detto, no, fui re di Israele a Gerusalemme e il primo versetto del libro è figlio di Davide, e allora figlio di Davide, re a Gerusalemme, non può essere altro che Salomone, e che si traveste perché vuole portarci a riflettere appunto su questa ricerca del senso e della sapienza. Ricordate che la sapienza per Israele, per la Bibbia, è una, diciamo, non è tanto una ricerca più intellettuale, ma è il senso della vita, appunto quello che lui ha detto, mi sono proposto di ricercare ed esplorare con sapienza tutto ciò che si fa sotto il cielo, cioè il senso di tutto. Gli amici di MIT, per favore, sempre dovete ammutolirvi da soli, Nicola devi ammutolirti. E allora, ecco, cioè questa ricerca del senso ultimo, che noi in tanti momenti della vita ci domandiamo, e fra l'altro anche di una sapienza che ci porti a trovare ricordate, la sapienza, tra virgolette, utilitaristica, deve portare al fine. Un fine qual è? Quello che la vita ne sia valsa la pena, e abbia avuto un senso, abbia avuto una ragione, per cui noi possiamo dirci ne valsa la pena. E allora, ecco, lui ci dice che appunto si è proposto di ricercare, esplorare. Tra l'altro il primo verbo, ricercare, è il verbo darash in ebraico, che è il verbo da cui viene midrash, no? Che noi sappiamo, abbiamo sentito, sono quei racconti di commento, no? Delle scritture che la tradizione ebraica ci propone. Quindi, ed esplorare è il verbo degli esploratori che venivano mandati nella terra promessa prima che Israele entrasse. E tutto quello che si fa sotto il cielo, ci siamo detti e non ritorniamo, che tutto quello che si fa sotto il cielo delimita l'ambito appunto di ricerca. Lui sopra il cielo non lo sa, ma lui riflette e cerca di capire e di leggere l'esperienza che ciascuno di noi fa sotto questo cielo. Allora questa è un'occupazione, eccetera eccetera. Ora vado più veloce, avevamo letto anche il versetto 15, il versetto 16, comincio a dire: pensavo e dicevo fra me, ecco io sono cresciuto e avanzato in sapienza più di quanti regnarono prima di me a Gerusalemme, la mia mente ha curato molto la sapienza e la scienza. Ho deciso allora di conoscere la sapienza e la scienza come anche la stoltezza e la follia. E ho capito che anche questo è un correre dietro al vento. Allora, lui si traveste del re sapiente per antonomasia, per eccellenza, cioè quello che già ci dicevamo, no? Il re nell'antichità e per certi versi ancora oggi, anche se i re ci hanno un po' deluso, però a volte ci sono questi presidenti, uomini della provvidenza che invece ci attraggono, sono persone che esprimono, no, l'uomo riuscito che tutti vorremmo essere. E allora lui parte proprio da quello, cioè lui parte: guardate, io ero Salomone, e cioè quindi le mie riflessioni che vi propongo non sono quelle di un uomo che ha avuto difficoltà, un uomo che ha avuto tragedie, un uomo che gli è andata male, e per cui uno potrebbe dire: vabbè, si comprende, sai, sono parole che vengono da, comprendiamo il dolore, la fatica. No, a lui è andata benissimo. Lui ha studiato nelle migliori università del mondo, se potremmo dire così. E ha curato molto la sapienza e la scienza come nessuno. Allora, questo per dire che quello che lui ci proporrà viene semplicemente non dalle tragedie della vita e dalle situazioni che tante volte tutti noi possiamo attraversare, no? Ma viene dal fatto che lui ci pensa, che lui si interroga. E quindi, come dire, si pone in una situazione che almeno per qualche momento possiamo ci prende tutti con sé, quelli che, a cui è andata meglio e quelli a cui è andata peggio, ci prende tutti. E allora appunto dice: ho deciso di conoscere allora la sapienza e la scienza, come anche il suo contrario, la stoltezza e la follia. Sapete, un po' ci sono quei grandi che pensano di conoscere tutto, di conoscere il bene e il male, A volte questo può diventare anche un po' una tentazione, cioè di coloro che si pensano così grandi di conoscere anche il bene e il male e di sapere anche, di pensare in qualche modo di poterla, anche il male, di poterlo tenere sotto controllo, perché loro lo conoscono e ne sanno anche delimitare i limiti. È un'illusione questa, naturalmente. Ma io mi domando se a volte, e l'abbiamo visto anche ultimamente in alcuni personaggi importanti nella Chiesa, proprio ai vertici, dopo il Papa, no? Cioè mi domando se in questo loro delirio d'onnipotenza non ci sia proprio quello di pensarsi così in gamba, così sapienti, così che loro possono, a loro è permesso tutto, perché loro sanno tutto e sanno gestire tutto. Anche la stoltezza e la follia. E allora, in qualche modo, lui ammira anche questi, Coelet, e dice: e ho capito, che anche il re è nudo, e ho capito che anche questo è un correre dietro al vento. Pensare di arrivare all'assoluto, pensare di arrivare a una felicità, a una pienezza, attraverso questo cammino di conoscenza, di esperienze. Pensate, no? Cioè anche, ci sono quelli che vogliono provare tutto, che pensano che appunto anche qui il senso della vita lo si possa cogliere. In una vita che provi tutto, che non lasci niente fuori, perché tutto deve essere provato. E allora dice: è un correre dietro al vento. Non so se avete provato qualche volta a correre dietro al vento, no, a acchiappare il vento, è una, no, applicazione abbastanza, diciamo, che ci lascia abbastanza, a mani vuote, no? Infatti. Molta sapienza, molto affanno. Chi accresce il sapere aumenta il dolore. E questo è un proverbio, no? Che tra l'altro in tante culture viene detto, ma anche semplicemente noi possiamo dirci qualche volta nella vita, quando veniamo a conoscenza di cose che uno dice: guarda, non l'avessi saputo. Avrei dormito meglio stanotte, no? Ma uno dice: ma perché devo sapere? No, non me lo dire, non me lo dire, no? Cioè, in alcune situazioni in cui già magari si sa o si intuisce, uno dice: guarda, no, non c'è bisogno che me lo racconti, guarda, tranquillo. Cioè, perché in qualche modo, no, cioè, c'è appunto questo intanto affanno. Molta sapienza, molto affanno di questo tipo di sapienza, no? Che pensa di conoscere attraverso l'accumulo di esperienze, di pensieri, di cose da conoscere, eccetera. E allora, se questa è una strada che non porta niente, tra l'altro, ecco, Mauro, so che anche questo è fame di vento, poiché più sai, più soffri, cresce il sapere, cresce il dolore. Io mi dicevo fra me: vieni dunque, voglio metterti alla prova con la gioia, gusta il piacere. Allora, vedete, in questa ricerca del senso, no, della vita, la prima è quella della conoscenza, della sapienza, l'altra è, potremmo dire, quello del godimento, della gioia, cioè di un cercare, appunto una vita una bella vita. Che per quanto uno può e per quanto mezzi può avere a che fare, cioè in suo potere, ricordate un po' anche la vicenda del figlio prodigo, del figlio minore, diciamo, della parabola del padre misericordioso con due figli, no? Che non sappiamo quant'era l'azienda di papà, di cui lui chiede metà e il padre, no, in maniera incosciente, cioè, ma, incosciente, diciamo così, incosciente, nel senso che poi quello non è un padre umano, senza batter ciglio gliela dà e lui se ne andò in un paese lontano e vivendo da dissoluto, no? Dissoluto, cioè nel senso di uno che se la gode cercando, no, una vita che, come dire, scarti tutto quello che è fatica e sofferenza e sacrificio e cerchi solo, il godimento. E noi sappiamo che questo è un po' un inganno perché poi, cioè, tagliare quella parte di vita è sempre la tua vita che tagli. E dall'altra parte, certe cose importanti della vita si costruiscono anche assumendo la fatica, il sacrificio, no? Che serve a volte, per qualcosa di bene, di costruzione della vita. E allora, dice, ma anche questo è un soffio, il versetto appunto. Fra l'altro, attenzione, quando dice io mi dicevo fra me, letteralmente in ebraico sarebbe ho detto nel mio cuore, ho detto nel mio cuore, quindi è un discorso che si sta facendo tra lui e lui, no? Nelle profondità della sua coscienza. E allora, ma anche questo è soffio. E attenzione, già, attenzione, questo fatto del soffio, ricordate, non è vanità. Perché leggendo vanità uno dice vabbè, anche questo. Qui è qualcosa, soffio, ricordate, ci spiazza rispetto a quell'interpretazione a cui siamo abituati, no? Perché il soffio è pur qualcosa che passa, ma è pur qualcosa. E allora dice del riso ho detto follia e della gioia a che giova? E letteralmente a chi ride dico matto, a chi è contento, ma che fai? Ho voluto fare un'esperienza, allietare il mio corpo con il vino e così afferrare la follia, pur dedicandomi con la mente alla sapienza. Penso in cuor mio di trattarmi col vino, ma di guidare la sapienza controllando la follia, per vedere il bello dove sta. Per gli uomini occupati sotto il sole nei giorni contati della vita. Allora, allietare il mio corpo con il vino, sappiamo che il vino è la gioia, degli uomini e delle donne, e soltanto che, a volte le vie del vino possono portare no, a follia, possono portare, come sappiamo, all'ubriachezza, all'alcolismo, no? Eccetera, eccetera, con tutto quello che ne consegue nel disastro delle vite, delle relazioni umane. Allora potremmo dire, vedete, le sta provando tutte. Oggi potremmo dire anche, ci sono solo il vino, ci sono anche droghe sintetiche o altre cose che ci portano a esperienze limite. Vedete, pur dedicandomi con la mente alla sapienza, dice, ma di guidare la sapienza controllando la follia. Per cui, vedete, è sempre uno che pensa di poter gestire anche le esperienze trasgressive, per conoscerle, ricercando la sapienza. E dice, volevo scoprire se c'è qualche bene, letteralmente sarebbe per vedere il bello dove sta, per gli uomini che essi possano realizzare sotto il cielo durante i pochi giorni della vita. Ho intrapreso grandi opere, mi sono fabbricato case, mi sono piantato vigneti, mi sono fatto parchi e giardini e vi ho piantato alberi da frutto d'ogni specie. Mi sono fatto vasche per irrigare con l'acqua delle piantagioni in crescita. Ho acquistato schiavi e schiave e altri nuovuti nati in casa. Ho posseduto anche armenti, greggi in gran numero, più di tutti i miei predecessori a Gerusalemme. Ho accumulato per me anche argento e oro, ricchezze di re e di province. Mi sono procurato cantori e cantatrici, insieme con molte donne, delizie degli uomini. Sono divenuto più ricco e più potente di tutti i miei predecessori a Gerusalemme, pur conservando la mia sapienza. Vedete? Un'altra strada, no? La strada dell'arricchirsi, dell'accumulare, del provare piacere dai beni posseduti per sé. una cosa che nella nostra traduzione poi si perde, ma in ebraico c'è, che dice ho intrapreso grandi opere per me, cioè lì in ebraico, che sarebbe per me. Mi sono fabbricato case per me, mi sono piantato vigneti per me. È un'altra via di ricerca della vita, dell'assoluto, di un senso che non passa, come sappiamo, è sempre quello anche del vivere per arricchirsi, dell'accumulare. Io così mi domando ogni tanto in maniera stupida, ma uno dice: ma scusa, ma uno che già magari ha diversi milioni di euro, no? Non potrebbe goderseli? Cioè, no, scusate la domanda stupida, no? Cioè, uno dice: vabbè, si è fatto un paio di milioni di euro, penso che magari investiti bene potrebbero essere una rendita, no? Però tante volte no, è un continuare ad affannarsi per possedere e continuare a possedere per sé. Immagino. Ma io non riesco neanche a immaginare, cioè, quei miliardari, plurimiliardari di euro, no? Che poi nelle loro cassaforti, nei loro bunker, no? Nelle loro ville, eccetera, eccetera, hanno quei preziosissimi oggetti d'arte, a volte rubati, e che se li guardano solo loro. E il loro godimento è. L'ho visto nei film, queste cose, no? Cioè, che quello lì si mette nel suo bunker da solo e si può godere lui da solo, no? Per sé, no? Quel quadro, quella scultura, eccetera, eccetera. E allora, in qualche modo, no? C'è anche questo. Noi sappiamo che questo poi diventa proprio una malattia dello spirito che si chiama l'avarizia. Che è mortifera perché ti lega, ti chiude su te stesso, come tutte le malattie dello spirito, e ti centra sui beni, no? E allora non ti dà la vita. E allora dice, appunto, notate, fra l'altro, interessante, no? Perché parla di beni e parla di persone possedute come beni, schiavi e schiave, eccetera, insieme con molte donne, mi sono procurato cantori, cantatrici, donne, delizie degli uomini, eccetera, eccetera. E, nel libro dell'Apocalisse, quando a un certo punto si parlerà di Babilonia, la meretrice, che a quel tempo chi scriveva guardava Roma, non so se c'è qualcuno da Roma in questo momento, Patrizia, non la vedo, la grande meretrice, e presenta la città, andate a vedere quei capitoli, presenta la città dove una città dove si commercia tutto, anche le vite umane. Anche le vite umane sono dei beni da commerciare, si commercia, si vende tutto. Anche le vite degli uomini. E quindi dice: sono diventato più ricco, più potente, non ho negato ai miei occhi nulla di ciò che bramavano. Interessante, no? I miei occhi bramavano, vediamo come la cosa, eccetera, eccetera. E dice: sempre mi assiste questa mia sapienza quando ai miei occhi nulla rifiuto, mai negando al mio cuore gioia alcuna. Ne ho rifiutato alcuna soddisfazione al mio cuore che godeva ad ogni mia fatica. Vedete, queste cose me le sono procurate, sono mie. E me le sono procurate con la mia fatica e quindi sono mie. Una riflessione che una volta trovavo di padre Bovati sul fatto che. Così, ascoltando l'Antico Testamento e la storia del popolo di Israele, si vede un popolo che nella sua relazione con Dio e nel suo fare alleanza, che il Signore cerca sempre di fare, di rinnovare, Israele si accetta, ma dopo un po' viene meno. Allora Bovati diceva, però è da pensare, no? Questo fatto che Israele, che pure è stato tirato fuori dall'Egitto, eppure ha visto il mare aperto, ne fa memoria, eppure ha visto l'opera di Dio, eccetera, eccetera, poi così facilmente viene meno all'alleanza. E una riflessione che lui faceva era proprio sul fatto di dire che questo venir meno, questo tenere meno in considerazione il dono di Dio, un motivo è anche perché questo dono di Dio che fonda l'alleanza è un dono gratuito. È un dono gratuito. E noi le cose gratuite, ma non è che ce l'abbiamo tanto, no. Quando ci invitano a casa di qualcuno, eccetera, allora ci fanno vedere il vaso cinese dell'ottava dinastia Ming, sto sparando stupidaggini, non so cosa sto dicendo, ma tanto per dire qualcosa, no? Che uno dice, ma lo sai quanto mi è costato questo qui, no? Oppure no, la sua laurea, oppure il suo titolo ben messo, e uno dice, ma sai quanto ho dovuto faticare per avere quello, no? Perché noi pensiamo che le cose che più ci costano, sulle quali più ci abbiamo messo fatica, sono quelle che valgono di più. Ma sai, a volte lo diciamo anche delle persone, magari a volte un marito della moglie o la moglie del marito, più noi che ci sentiamo, sai, per conquistare mia moglie, io, per conquistare, no? Come se in fondo, ecco, no? C'è qualcosa che io ho fatto per conquistarti, non che tu mi ami gratuitamente. E io rimango stupito che tu mi ami. E vedete, qualcosa del genere è l'amore di Dio, no? Che a volte si fa fatica a capire, perché è gratuito. Invece qui, ecco, che il mio cuore che godeva ad ogni mia fatica. Questa è la parte che ho ricavato da tutte le mie fatiche. Vedete, due volte, no? Dice, ecco il mio cuore ad ogni mia fatica gioisce. Questa è versetto 10, la parte finale, vi sto leggendo la traduzione più letterale, questa è la mia parte di ogni fatica. Quindi vedete, alla fine c'è questo uomo che pensa di, il re di Gerusalemme, il Salomone, no, il più ricco di tutti, che può avere tutto. Ho considerato, versetto 11, tutte le opere fatte dalle mie mani, e tutta la fatica che avevo affrontato per realizzarle. Vedete come continua, no? Poi dice, ma poi riguardo io ogni impresa di mia mano intrapresa, ogni fatica penata, faticata e attuata. Cioè, quest'uomo ha veramente faticato tantissimo. Ho fatto io. A volte anche noi preti, no? C'è qualcuno che voi sentite che parla continuamente e dice io ho fatto questo, io quest'altro, eccetera, eccetera. A volte ho sentito anche dei vescovi che parlano sempre con io ho fatto questo qui, queste altre cose, eccetera, eccetera. E alla fine Coelet cosa dice? Dice, ed ecco, due punti, tutto è soffio e un correre dietro al vento. Non c'è alcun guadagno sotto il sole. Ed ecco, tutto questo è un soffio, fame di vento. Nessun guadagno sotto il sole. Ricordate che eravamo partiti, no, con questa domanda che nel poema precedente Coelet faceva, no? Cioè, quale guadagno, quale resto, quale senso di tutte le fatiche sotto il sole? E notate, no? Cioè, anche questa domanda e anche questa riflessione a cui ci sta portando Coelet, contestualizzata, ecco, in quel sapiente che pensa di raggiungere, l'uomo che in qualche modo che si sente al centro dell'universo è capace di raggiungere il tutto, e allora alla fine il dire, guarda, tutto è un soffio. Tu pensi di aver raggiunto qualcosa e alla fine questo va via come un soffio di vento. Versetto 12. Ho considerato che cos'è la sapienza, la stoltezza e la follia. Che cosa farà il successore del re? Quello che hanno fatto prima di lui. Mi sono accorto che il vantaggio della sapienza sulla stoltezza è come il vantaggio della luce sulle tenebre. Il saggio ha gli occhi in fronte, ma lo stolto cammina nel buio. Eppure io so che un'unica sorte è riservata a tutti e due. Allora ho pensato, anche a me toccherà la sorte dello stolto? Perché allora ho cercato di essere saggio? Dov'è il vantaggio? E ho concluso che anche questo è soffio. Infatti né il saggio né lo stolto resterà un ricordo duraturo e nei giorni futuri tutto sarà dimenticato. Allo stesso modo muoiono il saggio e lo stolto. Vedete, qui adesso lui comincia ad accompagnarci, no, su queste riflessioni che poi dopo saranno un po' appunto su che cosa rimane, cosa di tutta un'opera di una vita, che cosa farà il successore del re. E anche se da una parte, no, cioè, vedete, mi sono accorto che il vantaggio della sapienza sulla stoltezza è come il vantaggio della luce sulle tenebre. Vedete, nella sapienza biblica c'è una differenza tra sapienza e stoltezza. E fra l'altro per la Bibbia è meglio anche un cattivo intelligente che uno stupido, uno stolto, perché questo lo sappiamo anche dall'esperienza umana, perché eventualmente con una persona che si sta mostrando, cioè muovendo in maniera sbagliata, ma è una persona intelligente, la speranza è che parlandoci eccetera quello possa capire, ma dello stupido, lo stupido veramente non c'è rimedio, è un disastro. E allora se da una parte, vedete, anche Coelet lo sa, e infatti riprende, dice, beh, qual è il vantaggio? Beh, dice, no, il saggio ha gli occhi in fronte, cammina guardando, ma lo stolto cammina nel buio, cioè lo stolto non sa dove va, sbatte da una parte e dall'altra perché non sa, non ha la luce per vedere. Eppure allo stesso tempo, no, alla fine si muore tutti e due. Ricordate che per Coelet c'è un ragionare, ricordate sempre quell'immagine della bussola, no? Che ci siamo detti tante volte, no? A partire dalla finitudine, a partire dalla finitudine, non come qualcosa di angosciante, o almeno non necessariamente sempre, ma come qualcosa che in questo momento qui queste riflessioni vedremo saranno un po' più deluse, un po' più tristi, perché lui dice, sì, da una parte è importante cercare sapienza, è differente il saggio dallo stolto, eppure alla fine poi si muore tutti e due. E allora, infatti lui dice, allora anche a me toccherà la sorte dello stolto, perché allora ho cercato di essere saggio? Dov'è il vantaggio? Ricordate, qui torna di nuovo, dov'è il guadagno? E ho concluso che anche questo è un soffio, quindi è qualcosa, è un soffio, non è vanità, è un soffio, è qualcosa, c'è qualcosa, c'è da cercare, non è neanche per Coelet, fra l'altro Coelet, ricordate, è un sapiente, e tutta la sua vita l'ha passata poi a cercare sapienza, quindi da una parte non è la stessa cosa, è qualcosa, e allo stesso tempo c'è la constatazione che è un soffio, perché così né del saggio né dello stolto resterà un ricordo duraturo, e nei giorni futuri tutto sarà dimenticato, e così, no, cioè allo stesso modo muoiono il saggio e lo stolto. Allora qui io non la conosco, ma, cioè non la conosco a memoria, ma tutti noi possiamo ricordare la bellissima poesia di Totò, a Livella, no? Che appunto è questo, cos'era, un conte, un marchese e un, o gli amici che mi suggeriscono, e un netturbino, no? Che appunto nel cimitero poi Sappiamo con quella bellissima frase poi alla fine nel Netturbino che a questo marchese che era tutto scandalizzato che questo Netturbino l'avevano seppellito a fianco a lui, allora lui diceva queste cose lasciamole vivi, noi siamo seri, no? Noi apparteniamo alla morte. E allora presi in odio la vita perché mi era insopportabile quello che si fa sotto il sole. Versetto 17 dice: e odio la vita, sciagura per me ogni impresa fatta sotto il sole. È una frase molto dura. È una frase molto dura. E che la Bibbia è il libro del Dio della vita, che viene da Israele, che ha conosciuto il Dio della vita e che si è sentito tirare fuori dalla morte. Il Signore Gesù ci parla di questo Dio che sconfigge la morte. Eppure, vedete, è interessante che la Bibbia stessa contiene questi momenti della vita dell'uomo in cui uno può dire, e a volte forse anche noi l'abbiamo detto, meglio la morte. Meglio la morte. E io credo che sia bello poter leggere queste riflessioni all'interno della scrittura. Cioè, come dire, allora, perché anche noi quando attraversiamo questi momenti possiamo, come dire, sentirci ancora con Dio. Se questa è parola di Dio, ricordate sempre, vuol dire che sono parole di uomini nelle quali il Signore si fa presente. Signore, significa che il Signore si fa presente anche in questi momenti di buio in cui possiamo arrivare a dire ho odiato la vita, preso in odio la vita. Se ci sembra che in alcuni momenti tutto è un soffio, tutto passa e tutto quello che abbiamo cercato di realizzare alla fine non servirà a niente, ci può sembrare, e tutto è lottare, cercare sapienza, cercare il vero, eccetera, o qualcosa che. E allora voleva, vabbè, ma allora poi alla fine se tutti si muore. E allora ho pensato, anche a me toccherà la sorte dello stolto. Perché allora ho cercato di essere saggio? Dov'è il guadagno? Dov'è il guadagno? Dice. Versetto 15, più letteralmente, Vignolo dice: concludo in cuor mio che la fine del cretino farò anch'io. E allora, perché farmi saggio? Che ci guadagno io? Se farò la fine del cretino, che moriremo tutti, ci portiranno tutto al cimitero, e non rimarrà ricordo duraturo, no, come a volte nei riti funebri si dice, il ricordo di te, delle cose che hai realizzato, rimarrà in perituro nel tempo. Qualche generazione? E dice appunto che ci guadagno. È interessante perché è una domanda che lui si pone. E che lui esprime. E in qualche modo il Coelet ci sta stimolando, provocando, no? A dire, ok, che cosa rimarrà? Che cosa ci guadagnerò? Ed è anche interessante porsi la domanda lasciandola aperta, come fa Coelet, non cercando, noi facciamo fatica con le domande aperte, cioè le domande che dobbiamo lasciare lì e portare con noi. Perché noi in genere vogliamo risposte, poi anche come cattolici, anche essere cattolici ci ha dato qualche problema, eh? ma nel senso che a volte un certo tipo di religiosità a cui siamo stati abituati era quella di che il prete doveva darti tutte le risposte, tutte. Una volta tanto per fare una battuta, una volta una ragazza venne in cappella universitaria, si siede per parlare e mi dice: e guardi, volevo dirle che sono riuscita oggi a chiudere una relazione di qualche anno con un ragazzo che per me è stata distruttiva e mi ha fatto tanto male e oggi sono riuscita a chiudere. E io le ho detto: sono contento per te. E lei mi ha detto: eh no, cioè della serie non te la cavi così, no? Cioè, io sono venuto da lei, mi fa, che è un prete, perché lei mi deve dire, perché Dio me l'ha fatto incontrare, no? Cioè, lei voleva sapere il senso di questa esperienza. Allora, io ho tenuto a puntualizzare che io non sono Dio, e cioè, mi spiace, magari ci avrei anche pensato, ma è che dall'altra parte non potevo rispondere come un oracolo. Vedete, a volte noi abbiamo questa idea di che il prete, l'uomo del sacro, no? L'uomo dell'oracolo, e che quindi appunto lui sa darmi tutte le risposte alle situazioni della mia vita. No, io credo che se noi, come stiamo facendo, grazie a Dio dal Concilio in poi, pian piano, se pian piano ci lasciamo, come dire, plasmare dalla Bibbia e non da una teologia sistematica che voleva darci le risposte a tutto. E la Bibbia, come dire, ci dà vita, ci accompagna nella vita, in una vita in cui ci sono tante domande. In una vita in cui ci sono, e vedremo, no, anche tanti tempi diversi, e c'è anche il tempo della disillusione, della tristezza, del dolore, no, nel momento in cui possiamo arrivare a dire, ho odiato la vita. Ma non è solo quel tempo, quello non è solo lì, è anche lì, ma non è solo lì. E allora dice, versetto 18, ho preso in odio ogni lavoro che con fatica ho compiuto sotto il sole. Perché dovrò lasciarlo al mio successore? Vedete un'altra riflessione, no? Dice appunto. E odio ogni mia fatica che peno sotto il sole, se devo lasciarla a uno che viene dopo di me. La traduzione di Vignolo dice: chissà se sarà capace o cretino. Certo, di ogni mia fatica sapiente, penata sotto il sole, dispone lui. Assurdo anche questo. E vedete, anche questo a volte può capitarci, no? Non so, anche nel lavoro. Nel lavoro, quando siete andati in pensione, alcuni di voi sono andati in pensione, grazie a Dio, alcuni vorrebbero andare in pensione e non sono riusciti ancora ad andare in pensione, però quando state per andare in pensione, no? Cioè, al limite soprattutto, cioè, in quelle situazioni in cui avete costruito, lavorato e magari sapete che chi vi sostituirà, magari lo conoscete anche. E non ne avete una grande idea, cioè un grande apprezzamento e stima. E un po' vi ruga, cioè, della serie, cioè, ma io ho fatto tutto questo e adesso no. Succede anche a noi preti, nel senso che soprattutto, cioè, quando si mettono su delle opere, si costruisce, poi dopo viene uno dopo di te, anche perché poi, dato che il prete pensa di essere il padrone della parrocchia, per cui tutto crolla con lui e tutto rinasce con lui, perché lui è, no? E quindi di quello che si è fatto prima non serve a niente. E allora l'idea, cioè questa riflessione di Coelet è qualcosa che può toccarci, no? Di dire: ma poi, ecco, tutto quello che uno ha fatto, a chi lo lascerà? Anche perché appunto dice: chissà, versetto 19, sarà bravo? Sarà cretino? Certo, di ogni cosa, di ogni mia fatica, mia fatica, notate come penata sotto il sole, penata sotto il sole, disporrà lui. Assurdo anche questo, no? Dice, anche questo è vanità, anche questo è soffio. Versetto 20, no? Sono giunto al punto di disperare in cuor mio per tutta la fatica che avevo sostenuto sotto il sole, perché chi ha lavorato con sapienza, con scienza e con successo dovrà poi lasciare la sua parte a un altro che non vi ha per nulla faticato. Anche questo è soffio e un grande male. Leggo la traduzione di Vignolo. Di nuovo mi esaspero in cuor mio per tutta questa mia pena sotto il sole, poiché uno si affatica con capacità, competenza, successo e poi cede la sua parte a un altro che non ha faticato. Anche questo è un soffio e grande sventura. A volte questo, invecchiando, lo pensiamo anche delle generazioni che ci seguono. Questo lo dico per beccare tutti, perché in questo siamo tutti coinvolti. No, perché uno dice, ma sti giovani, no, cioè noi sì che abbiamo costruito, noi che abbiamo fatto la guerra, non io, ma la generazione precedente, e abbiamo faticato, abbiamo fatto l'Italia, eccetera, eccetera, adesso questi qui, no, eccetera, che disastro, no? Quindi siamo in buona compagnia di Coelet. Anche questo è una grande svettura. E dice... Versetto 22, ma cosa resta a uno di ogni fatica e angoscia del suo cuore penata sotto il sole? No? Perché chi ha lavorato con sapienza, con scienza e con successo dovrà poi lasciare la sua parte a un altro che non vi ha per nulla faticato, anche questo dice versetto 22, tutti i giorni sofferti, triste la sua ansia, neanche di notte il suo cuore riposa, anche questo è un soffio, versetto 23. E la traduzione CEI dice, scusate, sto andando da una traduzione all'altra, infatti quale profitto, quale guadagno viene all'uomo da tutta la sua fatica e dalle preoccupazioni del suo cuore con cui si affanna sotto il sole? Versetto 23, tutti i suoi giorni non sono che dolori e fastidi penosi, neppure di notte il suo cuore riposa, anche questo è soffio. Versetto 24 dice, non c'è di meglio per l'uomo che mangiare e bere e godersi il frutto delle sue fatiche. Mi sono accorto che anche questo viene dalle mani di Dio. La traduzione letterale dice, nulla di meglio allora per l'uomo che mangiare e bere e in ogni fatica soddisfarsi, ma questo io vedo venire dalla mano di Dio. Chi infatti mai potrà mangiare e gioire senza di Lui? Vedete, in questa riflessione sempre più triste, disillusa, però lui trova qualcosa. Trova qualcosa. Trova qualcosa che nulla di meglio, no? Versetto 24 dice, non c'è di meglio, non c'è qualcosa di conveniente per l'uomo che mangiare e bere. E in ogni fatica soddisfarti, cioè godere del lavoro della sua fatica, anche se è un soffio. Uno può dire, ma non stiamo volando alto, cioè della serie mangiare e bere, no? Perché mangiare e bere non è una cosa importante? Cioè, voglio dire, sì, che noi, non so se appunto c'è qualcuno di voi che ha... che fa meno o che considera qualcosa di meno importante il mangiare e bere per elevarsi a cose più spirituali. Attenzione a spiritualismi disincarnati. Nel senso che poi mangiare e bere, attenzione, come dono di Dio, fra l'altro è la prima volta che da quando è iniziato il Coelet c'è A Elohim, A Elohim. Per la prima volta. E allora è un mangiare e un bere che è dono di Dio. Prima di tutto è un dono di Dio. E se è un dono di Dio, è un dono che va goduto e condiviso come dono. Non è un possesso, ma è qualcosa che si è ricevuto gratuitamente, anche grazie alle proprie fatiche, ma da Dio. E chi viene ricevuto come dono e con le mani aperte condiviso. È bello questo, no? Perché non a caso poi notate che tante volte anche i profeti parleranno degli ultimi tempi, dei tempi in cui il Signore farà cieli nuovi e terra nuova, sempre attraverso l'immagine del banchetto, a cui saranno invitati tutti i popoli della terra. Preparerà il Signore su questo monte. È stata la prima lettura di qualche domenica fa, se vi ricordate, no? Un banchetto di grasse vivande, di vini eccellenti, eccetera, eccetera, no? Cioè, vabbè, adesso abbiamo il limite delle 6 persone da essere per le cene, il mangiare insieme, no? E celebrazione della comunione dovrebbe essere, no? Questo. Per cui non è poco, è un soffio, è qualcosa, ma è qualcosa. In tutta la precarietà eppure è qualcosa che rallegra il cuore dell'uomo. E quindi dice, in ogni fatica soddisfarsi, cioè da ogni fatica, da quello che da ogni fatica può venire come guadagno, come gioia, coglierla, goderla. Ricordate altre volte, avevo citato quella frase che viene nella tradizione ebraica, che dice che alla fine dei tempi il Signore ci chiederà conto anche di tutte le gioie che ha messo sul nostro cammino e che non abbiamo saputo godere. Perché la vita non è tutta gioia, lo sappiamo bene, ma c'è anche la gioia. E ricordate che la tristezza può diventare una malattia dello spirito. Quando? Quando questa diventa l'orizzonte ultimo e continuo del nostro cuore, diventa un velo che ottenebra lo sguardo e non ci fa cogliere neanche più quelle piccole, o a volte un po' meno piccole, gioie che magari continuano a esserci. E allora credo che sia bello questo, no? Cioè che Coelet dice che questo è una cosa buona, è una cosa bella, è una cosa conveniente all'uomo. Finiamo il capitolo 2, riusciamo a finirlo, siamo al versetto 20, scusate un attimo, 25. Ma io vedo venire dalla mano di Dio. Chi infatti mai potrà mangiare e gioire senza di Lui? Versetto 25, versetto 26. Egli concede a chi gli è gradito sapienza, scienza e gioia, mentre a chi fallisce dà la pena di raccogliere e di ammassare per darlo poi a colui che è gradito a Dio. Ma anche questo è vanità e soffio incorrere dietro al vento. E dice la traduzione più letterale, però all'uomo buono ai suoi occhi lui dona sapienza e scienza e gioia, mentre a chi sbaglia dà pena di raccogliere e ammassare per darlo a chi è buono davanti a Dio. Ma anche questo è un soffio e fame di vento. Non è immediatamente comprensibile, ma si può cogliere, cioè nel senso che chi sbaglia, vedete, c'è una differenza, eh? Prima ci aveva detto, in un certo momento della sua vita aveva detto, che differenza c'è tra l'essere stolto o sapiente? Qui invece dice, no, un momento, al sapiente Dio dà sapienza, scienza e gioia, e a chi sbaglia dà pena di raccogliere, ammassare qualcosa di cui non riuscirà a godere. C'è una parabola del Signore che adesso mi viene in mente, ma non ricordo se in Matteo o in Luca, che dice che alla fine allo stolto gli sarà tolto anche quello che ha, cioè quello che pensa di avere in maniera sbagliata e che non riuscirà poi a trattenere, perché non è quello, come quel sapiente che ha fatto le case, gli schiavi, le schiave per sé, che dà la vera ricchezza. Ma anche questo è un soffio e fame di vento, anche questo è qualcosa nella sua precarietà. Allora io mi fermerei qui perché poi il prossimo incontro vale la pena fermarsi con più tempo sul capitolo 3 dove leggeremo quel bellissimo brano che tutti conosciamo, che abbiamo sentito, che c'è un tempo per nascere, un tempo per morire, eccetera, eccetera, però su questo ci fermeremo la prossima volta. Bene, allora vi potete smutare. E vi buona serata a tutti voi. Ciao.
Ciao.